Signori, attenti a quei due, Meassa e la Rosciani, con due di denari.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
5 milioni di euro, biglietto serie F, numero 3, 0, 6, 8, 3, 1, 5 milioni di euro che vanno, vediamo dove è stato venduto, a Milano!
Mi pare piuttosto evidente, mi sento abbastanza certa di poter dire che questo biglietto non l'abbiamo preso né io né te, perché siamo ancora qua.
Cara Deborah, sì, sono tornato.
Io non l'ho manco comprato, quindi.
Sono tornato, devo dire, mi sarebbe piaciuto, ma nonostante il biglietto sia stato venduto, devo dire, dalle mie parti.
È vero, adesso non vorrei essere proprio troppo esplicita per non violare la tua privacy,
no, no,
ma
però,
insomma, un raggio molto ampio.
Non così lontano da casa
là.
Mia, diciamo, però, ohimè, è andata così. Non sono io che ho preso ad aver preso i 5 milioni, però sarei venuto lo stesso.
Ne hai presi due? Hai preso...
No, neanche il premio di consolazione.
Non hai preso il secondo premio.
Ti assicuro che...
No, aspetta, il terzo premio, quello che è stato centrato ad Albuzzano, in provincia di Pavia. Non hai fatto la gita fuori porta
no,
in questa zona
no,
qua.
Assolutamente. E a Roncadelle neanche con il quarto premio, provincia di Brescia. E, guarda, per arrivare al sud bisogna andare a Salerno.
Con il secondo premio.
A Campania, chiedo scusa, in provincia di Salerno, con il secondo premio. Però ti devo dire una cosa, anche se avessi vinto 10 milioni, sarei stato lo stesso qui stamattina per il piacere di tornare in onda a due di denari con te.
Lo so che tu sei davvero molto... Sì, non è una questione di sviolinata, lo so che ti piace fare la radio.
È vero.
Lo so che ti piace fare la radio. Tra l'altro, adesso, togliamoci un po' qualche curiosità, perché non essendo mai stati, almeno io, direttamente interessati alla procedura, ma se uno vince... Mauro, come funziona? Come può riscattare la somma? Cosa deve fare? Perché mi risulta che si debba andare presso una grande banca italiana, forse la più grande, a depositare. Credo che sia l'unica che faccia questo lavoro, ma poi fiscalmente ti faccio brillare gli occhi. Come funziona? Come viene tassata questa somma? Dimmi un po'.
Allora, la somma viene tassata e c'è una quota, come sai, che poi viene invece anche riconosciuta a chi ha venduto il biglietto, quindi certo. Al bar dove è stato venduto, è un bar dalle parti di Baggio, un quartiere di Milano, quartiere periferico di Milano.
Un baretto veramente piccolino, peraltro, visto da lei.
Bisogna che il vincitore, che sicuramente la vincitrice, che tenderanno a dissimulare la vincita per non ritrovarsi pieni di parenti e amici fraterni che non hanno mai visto, hanno 6 mesi di tempo per reclamare in qualche modo il loro premio, per riscuotere il loro premio. Dopodiché devono presentarsi, sì, è la banca Intesa che fa questo servizio, quindi
esatto.
Direi che non si tratta di pubblicità. Possiamo serenamente fare il nome, oppure andare all'ufficio premi delle lotterie nazionali. Si potrebbe anche inviare il biglietto.
Ecco, io non lo farei.
No.
All'ufficio premi.
Io aprirei una bella cassetta di sicurezza subito, e mettendoci dentro il biglietto, si lascia passare qualche settimana, così per non essere proprio subito presi di mira da tanti amici che subito spuntano. Anche perché ti dico che, leggendo oggi su qualche pagina di cronaca locale, pare che in quel bar lì siano tutti avventori abituali, quindi prima o
quello
poi...
Quello che scompare improvvisamente, che magari si fa una vacanza alle Maldive o un giro del mondo, non dico in 80 giorni, ma magari in un mese, forse potrebbe attirare qualche sospetto.
Ti posso anche dire che potresti chiedere il riconoscimento del premio, nel caso tu avessi vinto, con assegno circolare oppure con un bonifico bancario, come sei più comoda. Dipende se vuoi far svenire il cassiere della banca o prenderti anche magari qualche soddisfazione, magari ti avevano fatto storie per darti il mutuo, tu gli dici: ma è mica arrivato questo bonifico da 5 milioni per caso sul mio conto, eccetera.
Vabbè, tra l'altro, guarda, ti ricordi invece che c'è stato un super enalotto recente a Rovigo, hanno beccato 85 milioni di euro. Io penso che quello sia stato molto più sconvolgente rispetto ai 5 milioni, che è una cifra di tutto rispetto magari ad averne, ma magari sono cifre che presso qualche banca circolano più abitualmente. E allora, a parte i viaggi, a parte scappare dai parenti che possano rivendicare presunte appunto parenti clientele magari mai che di cui qualcuno neanche si ricorda, qualcuno potrebbe darsi pure al collezionismo e alle aste. Abbiamo fatto questo volo pindarico per segnalare in realtà una classifica carina che questa mattina pubblica l'Economia del Corriere della Sera, ma per richiamare anche la storia di copertina che ha realizzato sabato scorso Plus 24 del Sole 24 Ore. Peraltro la settimana scorsa ho interpellato, non per questo argomento, il nostro Gianfranco Ursino di Plus 24 per farci raccontare invece della disavventura bancaria di fine 2023, quella che ha riguardato Smart Bank. Ti lascio all'arte però.
Guarda, l'arte sostanzialmente ci dà due tipi di informazioni. Da una parte il numero di Plus che ricordavi, Plus 24 di sabato scorso, peraltro l'inchiesta la potete ritrovare sul sito del Sole 24 Ore, www.sole24ore.com. E sostanzialmente Plus 24 si è concentrato sul fatto che molte case d'aste hanno aperto dei dipartimenti dedicati ad altri tipi di beni che magari non sono più abitualmente trattati dal collezionismo, però dei vini abbiamo parlato anche altre volte qui a Due di Denari, i distillati, anche il fashion vintage e le auto d'epoca sono degli oggetti che si prestano al collezionismo. Poi naturalmente ci sono cose più note anche a tutti, i fumetti, i manifesti, i gioielli, i libri e così via.
Cimeli sportivi.
E per quanto riguarda invece cose più standard, c'è anche questa classifica presentata oggi, come ricordavi, dal Corriere della Sera, delle opere più pagate nel 2023. Allora, Christie's, che è l'unica delle grandi case d'aste che per ora ha rilasciato i dati ufficiali, ha totalizzato 6,2 miliardi di dollari. L'anno prima aveva fatto 8,4 miliardi, quindi c'è stata una contrazione robusta, e pare che anche le grandi vendite autunnali pure a New York non siano riusciti a risvegliare l'annata. Il dipinto che ha fatto più rumore è stata la vendita di Femme à la Montre di Picasso, e ha raccolto 100, se non sbaglio, 139 milioni di dollari, .4. E poi la più costosa in assoluto, battuta invece in Europa, Girl with a Fan di Klimt, .108,4 milioni. E qui non bastava neanche quel biglietto,
no,
di Rovigo.
Niente,
eh?
Devono accontentarsi di opere d'arte un pochino più modeste. Allora, invece, andiamo un po' per ordine. Dopo Meteo Borsa, tra poco commenteremo lo scenario sui mercati finanziari di questa settimana, peraltro un'altra settimana che parte male, col freno a mano discretamente tirato per cattive notizie che arrivano dalla Cina, per delle aspettative di questa settimana di tanti altri eventi, e quindi molta cautela da parte degli operatori finanziari. Ritorneremo poi sul tema immobiliare, che è stato il grande protagonista, Mauro, dell'ultima puntata che ho fatto la settimana scorsa. Abbiamo parlato di mercato immobiliare, delle novità fiscali che riguardano il settore immobiliare che arrivano con la manovra di bilancio 2024. Oggi invece il nostro focus sarà proprio sulla prima casa nello specifico, e abbiamo preso a pretesto una email inviataci da un nostro ascoltatore che ci ha chiesto tutta una serie di chiarimenti sulla sua situazione particolare, e come ci piacerebbe fare anche in futuro, dalla sua richiesta ci abbiamo realizzato su una trasmissione. Per cui direi, datevi da fare se volete così un po' chiarire delle dinamiche che riguardano vostre problematiche personali. Due di denari chiocciola radio24.it. Per quello che riguarda invece il tema di stamattina, fiscalità e prima casa, cosa si può fare?
Si può chiamare gli abituali numeri di telefono, comporre 800 24 0024, è il numero verde come sempre anche nel 2024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 è il numero di riferimento per i messaggi SMS, per i messaggi WhatsApp scritti, per i messaggi WhatsApp vocali.
Meteo Borsa.
Allora, buongiorno e buon anno ad Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte. Buon anno, Cesarano, benvenuto.
Buongiorno e buon anno a tutti.
Tra l'altro, guardi, Simona, un'ascoltatrice, scrive proprio in questo istante una riflessione che io stavo facendo in totale solitudine con me medesima. E lei dice: a gennaio la borsa cala da anni ormai, la partenza dell'anno per i mercati finanziari è sempre un pochino nervosa, problematica, probabilmente portafogli che si aggiustano in vista di operazioni più complesse per le settimane a venire. E i temi però ci sono quest'anno che stanno determinando questo calo. Sicuramente forse dopo l'andamento molto buono per tutto il 2023 qualcuno passa all'incasso e magari poi nei prossimi mesi reinvestirà su altre storie, su altre classi di investimento. C'è questa prospettiva sui tassi di interesse che le banche centrali si ostinano a non chiarire bene quando cominceranno a ridurre appunto i tassi di interesse, le banche centrali, da Federal Reserve a BCE in particolar modo. È il grande anno elettorale. E poi io ci metto insieme anche un altro paio di cosine. Intanto Cesarano, l'oroscopo cinese, che segno è quello di quest'anno? E ricordiamo anche che l'anno bisestile, l'ultimo, non è stato proprio il migliore dell'ultimo secolo, visto che ci ha portato appunto la pandemia. Adesso non vorrei evocare scenari pessimisti, però Cesarano, parta un po' lei. Drago e anno bisestile, questa combinazione, questa combo, che cosa suggerisce ai mercati finanziari?
Sì, il dragone festeggia il drago quest'anno, dal 10 di febbraio. Ma tra l'altro ci sono, tra l'altro, proprio questa settimana, sabato, l'elezione a Taiwan, che per il dragone, la Cina, ma non solo per la Cina, sono particolarmente importanti. È un anno che credo che porterà comunque le banche centrali a tagliare i tassi, però forse probabilmente non così velocemente, così subito, presto, già a marzo, come il mercato si aspettava, in parte continua ad aspettarsi ancora oggi. Questo perché ci sono tensioni geopolitiche che stanno emergendo, tensioni potenziali sui noli, sempre un po' il rischio di rialzo, che al momento ancora non si è materializzato del tutto, del petrolio, e tutto questo tiene un po' sotto tensione i mercati e li porta un po' a prese di profitto sia sui bond ma anche sull'azionario. Continua questa relazione inversa: se i tassi salgono le borse scendono e viceversa, per cui è iniziato anche un anno in termini geopolitici molto caldo. Il Mar Rosso si sta surriscaldando, il Medio Oriente, l'attenzione in questo momento è soprattutto lì.
Allora, un attimo, prima della prossima domanda, solamente racconto un po' quello che sta succedendo in questo momento sui mercati. Abbiamo avuto una partenza negativa, un peggioramento, adesso di nuovo un miglioramento, meno 0,3% Londra, meno 0,07% Parigi, Francoforte più 0,09%, Milano meno 0,27%. Nel collegamento delle 11.30 Milano perdeva lo 0,7%, quindi c'è un miglioramento di mezzo punto, grazie soprattutto ad alcune storie, alle solite banche, peraltro, Mauro, che ci hanno fatto tanto parlare lo scorso anno e anche all'inizio di quest'anno, stanno continuando ad andare bene in un mercato che probabilmente pronostica o un'operazione consolidamento o chissà che altro. Mauro.
Sì, perché sembra protrarsi questo buon umore, anche se coglievo dalle sue parole, Cesarano, una certa cautela, una certa prudenza su questa aspettativa di tassi in ribasso e quindi decisioni delle banche centrali. Mi pare di capire che non sarà una cosa che vedremo giusto dal 10 febbraio con l'avvio dell'anno del drago, ecco, per restare nella materia dell'oroscopo.
Dunque, credo che comunque ci saranno anche piuttosto corposi i tagli, però non subito, nel senso che probabilmente non già da marzo, bisogna un po' aspettare. Gli Stati Uniti sono una situazione un po' particolare perché sono tra l'incudine e il martello, dal momento che siamo nel pieno della campagna elettorale per le presidenziali del 5 di novembre. Se ci fosse un problemi all'economia, chiaramente sarebbe più favorito Trump. La Fed ufficialmente non si schiera politicamente, ma dietro le quinte il cosiddetto deep state, lo stato profondo che Trump vorrebbe cancellare, modificare del tutto, cerca anche un po' di resistere in qualche modo, e quindi è probabile che anche questo incida poi sulle decisioni. Dall'altra parte c'è la Cina, che continua a segnalare che più che produrre un nuovo reddito è intenzionata soprattutto a redistribuirlo. Una Cina molto più maoista, Xi Jinping, che non sta contribuendo più alla crescita globale come faceva qualche tempo fa, anche proprio questo cambio di ideologia che sempre più, guardando i comportamenti, i fatti dal lato cinese, tende ad essere confermato, e probabilmente lo vedremo anche quando a marzo il Politburo ci dirà i nuovi target di crescita e come intende effettuare questa crescita.
Intanto, peraltro, in Cina, e lo abbiamo visto stamattina anche dal nuovo ribasso pesante degli indici cinesi, sta continuando a pesare la crisi del settore immobiliare, la crisi di Evergrande. Questa mattina, peraltro, in questo comunicato che è circolato dalle agenzie mi ha fatto anche un po' sorridere, è stato arrestato il capo di Evergrande NEV, che è la filiale delle auto elettriche di Evergrande, quindi insomma è un conglomerato che ha anche questa divisione di produzione di auto elettriche, e il capo appunto che si chiama Liu Hongzhuo è stato arrestato ed è stato detto in conformità con la legge perché sospettato di aver commesso dei reati e quindi lo arresto. Mi fa impazzire proprio la formula adottata dal comunicato stampa. Detto questo, questa è una crisi che ancora c'è, Cesarano, che sta pesando di nuovo molto sull'andamento degli indici, una fuga degli investitori da questo mercato che è inarrestabile a quanto pare da settimane. Secondo lei ci saranno delle novità prossimamente che potranno ridare un po' di fiato ai listini di quest'area sulla quale anche molti risparmiatori italiani hanno puntato negli ultimi anni?
Beh, durante il fine settimana è arrivata anche la notizia, tra l'altro, che la Cina vuole togliere il divieto di vendita allo scoperto per i fondi comuni interni, quindi sta proprio quasi volutamente facendo sgonfiare la bolla immobiliare, oltre anche a praticamente bloccare l'espansione dei prezzi anche del settore tecnologico come Alibaba e altri titoli. Ripeto, è proprio un'intenzione diversa, proprio un'impostazione ideologica diversa, non tanto produrre reddito quanto piuttosto redistribuirlo. È un cambio proprio completamente di impostazione che sta portando una diffidenza degli investitori finanziari ma anche quelli reali. Per la prima volta nel 2023 si è avuto una riduzione netta dei cosiddetti investimenti diretti, cioè proprio chi va a installare aziende, quindi siti produttivi in Cina. È una sfiducia un po' più generale collegata al fatto che ci si trova di fronte ad un comportamento che non risponde più alle logiche più filo capitaliste che vedevamo qualche anno fa, e questo sta creando questo percorso che credo che, ahimè, potrebbe ancora continuare. L'intenzione di Xi Jinping, in cambio, compattare i cinesi sulla geopolitica e quindi sul tema di Taiwan.
E poi ci saranno le trimestrali, no? Perché è il momento delle trimestrali statunitensi, di qui a pochi giorni, mi pare.
Venerdì cominciano i colossi finanziari, come sempre.
Sì, e poi verranno i big del tech, man mano che arriviamo poi alla parte finale di gennaio. È importante anche perché ricordo che durante la fase di pubblicazione trimestrale, anche qualche settimana prima, iniziata già a fine dicembre, c'è il divieto del cosiddetto buyback, cioè l'acquisto di azioni proprie. Quindi le aziende, in questo, negli Stati Uniti è un flusso molto importante sui mercati azionari, che quindi riprenderà di fatto tra fine gennaio e inizio di febbraio, non prima, quello più corposo. Quindi manca anche questo elemento. Una notizia più positiva è arrivata da questo accordo preliminare tra democratici e repubblicani per evitare lo shutdown il 19 gennaio. Però bisogna vedere cosa ne pensa il Congresso, soprattutto la Camera, dove ci sono i repubblicani che sono un po' scontenti di questo accordo che il loro leader ha siglato con il leader democratico.
Certo, senta, un'ultima considerazione rimanendo ancora negli Stati Uniti, che tanto è il mercato che guida sempre un po' tutti gli altri. Venerdì abbiamo avuto un rapporto sull'andamento del mercato del lavoro, il rapporto di dicembre, che è stato giudicato piuttosto robusto perché l'economia americana ha creato 216.000 nuovi posti di lavoro rispetto al mese precedente, con il tasso complessivo di disoccupazione che è rimasto stabile al 3,7% contro un pronostico invece di peggioramento. Quindi un dato buono che però fa temere in un rinvio dei tagli ai tassi di interesse, come lei ci ha spiegato prima, ma soprattutto interessante analizzare dal punto di vista qualitativo questo dato, perché complessivamente appare il mercato del lavoro statunitense in ottima salute. Poi ad andarlo a guardare nel dettaglio invece ci racconta di tante contraddizioni.
Beh sì, perché la rilevazione degli occupati viene fatta con due punti di vista diversi: o sommando quello che è stato l'incremento dei nuovi iscritti nei libri paga delle aziende, quei 216.000 nuovi posti di lavoro, oppure guardando dal punto di vista delle agenzie di collocamento. Se si vede da quest'altro punto di vista, addirittura c'è stato un calo di 600.000 posti di lavoro. Perché questo? Perché se un lavoratore, uno dei motivi principali, se un lavoratore ha più impieghi per cercare un po' di mettere insieme anche un reddito più sostanzioso, beh, viene catalogato come più occupati. Quindi se faccio tre lavori, tre volte occupato. Questo invece non accade nell'altra rilevazione. In più, dall'altra rilevazione si vede anche che la gran parte dei posti di lavoro creati nel 2023 sono part-time e dalla pandemia sono stati praticamente quasi a favore solo degli stranieri, non dei nativi. Questo in parte spiega anche perché, malgrado i miglioramenti dell'economia statunitense, quando si va a vedere le intenzioni di voto, i cittadini statunitensi esprimono un po' l'insoddisfazione e si manifesta anche con Trump in vantaggio nei sondaggi.
Allora, vediamo un po' come si annuncia questa settimana, che è un po' la prima settimana vera anche di trattative sui mercati e così anche di ritorno alla piena operatività per tutti. Grazie Antonio Cesarano, ancora molti auguri per un ottimo 2004. Lei è Chief Global Strategist di Intermonte. Noi la ringraziamo per essere stato con noi, nostro meteo borsologo odierno. Grazie.
Grazie a voi, radioascoltatori.
Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa.
Viva la Rai, che fa crescere Serani. Viva la Rai. Viva la Rai.
Allora, noi diamo questa notizia solo perché si abbatte positivamente sulle bollette della luce.
Hai ragione, perché nell'annunciare che domani, come direi, cercheremo di fare con regolarità, magari proprio il martedì,
direi di sì,
parleremo nuovamente di bollette, nel ricordarvi che dal 10 di gennaio finisce il mercato di maggior tutela per il gas, mentre per la luce si va fino al 1° luglio di quest'anno.
Esatto, era primo aprile, era ad aprile, dopodiché appunto c'è stata la nuova proroga stabilita dall'ARERA.
Tutto ciò premesso, vi diciamo che il canone RAI, se già non l'avete sentito dire, vi confermiamo che si riduce da 90 a 70 euro. Decisione della legge di bilancio, quindi 70 euro che pagheremo nella bolletta elettrica. Poi si vedrà se cambieranno questa modalità, se ne era parlato, insomma, di rinunciare a questo tipo di prelievo. Comunque intanto da 90 si scende a 70 euro, sono 20 euro in più, speriamo che non se li prenda tutti l'aumento dell'addio al mercato tutelato, però scusate, è una cosa un po' magari di sapore populista, ma ci si pensa.
Ma facciamolo pure noi qualche volta, dai, che ci così attiriamo anche almeno il consenso di tanti ascoltatori che a volte apprezzano anche queste battaglie un po' colorite dei conduttori radiofonici. Allora, è partita intanto la grande operazione dell'assegno di inclusione, il sussidio economico che, come ricorderete, va a sostituire il reddito di cittadinanza da quest'anno. Mauro ne ha parlato in un'approfondita trasmissione quando io non c'ero, appunto nel mese di dicembre. Qualche altra notizia l'abbiamo data anche la settimana scorsa. Allora, se la domanda per vedersi riconosciuto l'assegno di inclusione viene fatta proprio oggi, lunedì 8 gennaio, e comunque non oltre la fine di questo mese, l'INPS pagherà il 27 febbraio sia l'importo di gennaio che quello di febbraio stesso, il tutto naturalmente a due condizioni, cioè che venga sottoscritto il patto di attivazione digitale entro il 31 gennaio e l'istruttoria da parte dell'ente di previdenza sul possesso dei requisiti da parte del richiedente deve aver avuto ovviamente esito positivo. C'è stato questo messaggio dell'INPS in cui vengono di nuovo riformulati tutti i criteri appunto alla base dell'erogazione e del riconoscimento dell'assegno di inclusione. Il messaggio è quello del 3 gennaio, peraltro è il numero 25, quindi significa che già dall'inizio dell'anno, Mauro, ne avevano pubblicati 25.
Probabilmente sì, perché mi immagino che abbiano cominciato la numerazione dal nuovo anno, evidentemente hanno avuto questa messe di istruzioni da fornire. L'INPS sappiamo che oramai gestisce una quantità di attività di supporti molto molto ampia, e quindi può darsi benissimo che siano già arrivati a un numero così alto.
Però la domanda per l'assegno di inclusione poteva essere già fatta dal 18 di dicembre, giusto?
E infatti noi il 18 di dicembre abbiamo poi dedicato una puntata di Due Denari a quel tema. Se volete la ritrovate, www.radio24.it, andate sulla Due di Denari, sulla sezione di questo programma, trovate il podcast, cioè la possibilità di riascoltare la puntata del 18 di dicembre.
Oggi sul Sole 24 Ore intanto tante notizie che davvero noi siamo andati a scandagliare in realtà nelle prime pagine ad una, perché abbiamo preso tanti spunti anche per le prossime puntate di Due di Denari. Tra l'altro abbiamo già anticipato quello che sarebbe stato il numero di oggi del Sole 24 Ore venerdì con Cristiano Dell'Oste, perché ci sono anche tutte le novità sulla casa contenute in legge di bilancio.
E noi di casa parleremo tra pochissimo. Guarda, il tempo che tu abbia dato le notizie di borsa.
10 e lode come sempre. Grazie. Come tutte le mattine vi trovo di una preparazione ad adamantina.
Due di denari.
Allora, Parliamo di casa, parliamo di agevolazioni, parliamo di prima casa. Prima casa lo facciamo con un amico, una voce amica, mi viene da dire, di Due di Denari, il notaio Piercarlo Mattea, notaio in Lodi. Grazie, buon anno notaio Mattea.
Auguri a tutti, a voi e agli ascoltatori.
Allora, qui, come ricordava Deborah in apertura di trasmissione, abbiamo ricevuto diverse sollecitazioni per parlare di casa, perché ovviamente la casa è sempre nei nostri pensieri e in Italia, dove molti di noi sono proprietari, ovviamente è un pensiero ricorrente. Ci sono stati dei quesiti posti da un ascoltatore che volevamo sottoporli, anche perché possono essere poi generalizzati a livello di altre situazioni. Ad esempio, l'ascoltatore, che si chiama Pietro, ci chiedeva: se acquisto una casa nello stesso comune in cui già sono proprietario di altri immobili, che però non hanno mai usufruito delle agevolazioni fiscali prima casa, posso accedere alle agevolazioni fiscali oppure no, avendo appunto già altri immobili a disposizione in quel comune?
Naturalmente parliamo di immobili ad uso abitativo. Purtroppo la risposta è no. Diciamo che fino al 2016 la norma prevedeva che per acquistare la prima casa in un determinato comune non si dovesse avere un immobile ad uso abitativo nello stesso comune, e se lo si aveva bisognava venderlo prima, anche il giorno stesso, ma prima. Dal 2016 è stata introdotta la possibilità di vendere l'immobile posseduto in precedenza entro un anno dal nuovo acquisto, ma questo solo a una condizione: che l'immobile posseduto in precedenza fosse stato acquistato con le agevolazioni prima casa. Se invece l'immobile era pervenuto per un altro titolo senza agevolazioni, purtroppo il possesso di questo immobile impedisce di fruire delle agevolazioni, quindi bisogna venderlo prima del nuovo acquisto.
Posso subito interloquire con Pietro: e se l'ho ricevuto per successione questo immobile che vado a vendere?
Ecco, naturalmente anche nelle successioni è possibile chiedere l'agevolazione prima casa, quindi se non è stata chiesta, come è l'ipotesi del nostro Pietro, vale il discorso fatto prima. L'ho ereditato, non ho fruito di agevolazioni prima casa, il possesso di quell'immobile mi impedisce di fruire dell'agevolazione prima casa se non lo vendo prima del nuovo acquisto.
Un'altra parte della richiesta che ci ha mandato l'ascoltatore: donazione per perdita della proprietà esclusiva per poter usufruire delle agevolazioni prima casa quando si è già proprietari di un immobile che non ha mai usufruito delle agevolazioni fiscali, sito nello stesso comune in cui si acquista come prima casa un altro immobile. Come vede questa possibilità, notaio?
Sì, in buona sostanza, come dicevamo prima, basta che l'acquirente della prima casa si privi della proprietà della casa precedente prima del nuovo acquisto. Quindi può privarsene con una vendita, con una donazione, con qualsiasi negozio che sottragga questo immobile alla sua proprietà. Poi è una delle cose che succedono più spesso nei nostri studi: viene fatta per esempio una donazione a un figlio, oppure se i coniugi sono in separazione dei beni, un coniuge dona la sua quota di metà all'altro coniuge e poi acquista come prima casa. È un'ipotesi del tutto frequente e del tutto consentita.
Certo, io intanto invito di nuovo i nostri ascoltatori a chiamarci all'800 24 00 24 oppure a inviarci dei messaggi, se volete anche vocali, al 349 238 6666 utilizzando appunto il canale di WhatsApp. Peraltro abbiamo anche un'ascoltatrice, adesso vediamo se Marco riesce a chiamarla. Maria Vittoria ha una situazione un pochino diversa, ma il punto è sempre utilizzare al meglio le proprie proprietà, appunto sia per disciplinare correttamente i rapporti con i parenti, con gli eredi, ma anche magari proprio per ottimizzare una condizione finanziaria che magari in un certo momento della vita può essere problematica, un pochino più difficile, ma sia un immobile a disposizione, mettiamolo a reddito, come si dice. Mauro.
Certo.
Sì. C'è un ultimo caso che ci viene sottoposto da Pietro che mi sembra curioso. Lui dice: fiscalmente possessore di un immobile al 100%, quindi mi immagino si accollerà le varie imposte se ad esempio lo affitta eccetera, però certo, giuridicamente solo possessore del 50% perché è stato acquistato in comunione dei beni e non è mai stata comunicata all'Agenzia delle Entrate la sentenza di divorzio. L'incongruenza è emersa in occasione di un'ispezione notarile dopo 40 anni dal divorzio. Quindi insomma,
intanto chi lo deve comunicare il divorzio all'Agenzia delle Entrate? Lo devono fare diretti interessati, i notai, oppure ci deve pensare, non so, un fiscalista, un notaio?
Esatto, prima parte.
Una premessa, bisogna vedere se nella sentenza di divorzio era previsto il passaggio di proprietà, che non è affatto scontato, perché se non era previsto non c'è nulla da comunicare. Se era previsto un vero e proprio passaggio di proprietà, direi i diretti interessati a mezzo degli avvocati che li hanno seguiti nella pratica di divorzio. Però si deve trattare di una sentenza che non dice alle parti vi obblighiamo a andare davanti a un notaio a fare il trasferimento, deve essere una sentenza immediatamente traslativa della proprietà.
Esatto, anche perché questo divorzio appunto è stato proclamato 40 anni fa e quindi magari in quel momento non c'era questa esigenza di disciplinare i rapporti di carattere immobiliare che sono emerse queste situazioni appunto.
Quindi probabilmente questi coniugi dovranno tornare davanti a un notaio e fare l'atto invocando la sentenza. Direi che se il passaggio era comunque previsto nella sentenza, anche se non immediatamente traslativa ma come obbligo, comunque sarà un passaggio esente da imposte che ha un certo interesse.
Allora ci ha raggiunto la ascoltatrice Maria Vittoria da Torino. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, sono emozionata.
No, non si preoccupi. Per
benvenuta
così poco.
Maria Vittoria, buon anno intanto naturalmente, perché
davvero,
io come faccio tutti gli anni, io fino alla fine di gennaio faccio gli auguri di buon anno a tutti, dopodiché dal primo febbraio interromperò. Ci
la
dica.
Grazie, sono particolarmente graditi perché io anni ne ho ancora pochi da vivere, ho 92 anni.
A me sembra che dalla sua voce Maria Vittoria lei ne avrà tanti altri e saranno anche di grande compagnia con Radio 24. Ci
comunque,
dica tutto.
Per non fare perdere tempo a voi che state lavorando così bene, la mia situazione è questa: io che non avevo problemi economici, ma da anni ho dovuto prendere una badante e mi costa tantissimo l'anno, 30-40 mila. Ho già venduto due o tre alloggi che avevo, adesso ho soltanto più questo alloggio dove vivo, che sono 150 metri quadri, me l'hanno valutato circa 400 mila. Potrei campare fino a 200 anni, ma se io lo vendo, dove vado?
Certo.
Allora,
e quindi lei dice no, c'era un'altra parte della domanda, la nuda proprietà potrebbe essere una soluzione.
Rimango qui.
Ma io direi che la nuda proprietà è la soluzione proprio ideale per persone che sono nella sua situazione, nessuno potrà mai cacciarla da questa casa ma può fruire dei proventi che potrebbero derivare dalla vendita secondo questa modalità. Notaio Mattea, dobbiamo seguire assolutamente Maria Vittoria. Magari la mandiamo dal notaio Bino, dal presidente del Consiglio Nazionale del Notariato che è di là.
Certo, sì, il nostro presidente è il notaio Bino di Torino. Sì, sono d'accordo con la signora, la vendita della nuda proprietà consente alla signora di conservare il diritto di abitazione nella casa, quindi potrà abitarla, non dovrà ovviamente pagare le spese straordinarie, rimarranno a suo carico solamente le spese ordinarie, quindi le spese condominiali. Ovviamente si tratta di trovare un soggetto interessato a questo tipo di acquisto, di solito sono degli investitori professionali, ma in un centro importante come Torino e per un immobile di pregio come quello che ha descritto la signora, credo che ci siano buone possibilità di dare corso a questo suo desiderio.
No, anche se ha già avuto peraltro la quantificazione della possibile compravendita, quindi quanto è il valore della casa, quindi è evidente che qualcuno già, sicuramente qualche agenzia immobiliare ci ha già messo l'occhio, dopodiché appunto il punto è che non si vuole fare una vendita presso privati, ma una vendita secondo questo principio, appunto questo criterio, questo istituto della nuda proprietà che ha dei meccanismi appunto leggermente diversi.
Comunque Maria Vittoria, lasci magari una sua email o un suo riferimento, così
abbiamo il numero di telefono magari se vuole sì.
mandiamo magari qualche indicazione operativa più precisa solo per lei, anche facendole i complimenti per la così il fatto di essere una ragazza così pimpante, così attiva.
Esatto.
E ascoltatrice ovviamente di Due di Denari.
Sono le 11:44, 59
e allora,
45?
Beh, traffico.
Comunque Mischei no che negò e vorrei sentire tanto il traffico.
Due di denari.
Sì, ma mi scusi, volevo sapere, ma se gli immobili nello stesso comune erano stati ottenuti tramite eredità, mi sembrava che in questo caso potesse una persona comprare un altro immobile prima casa. Grazie Leonardo. Now that you know you
Buongiorno. Io ho avuto la casa alluvionata, quindi adesso è inagibile. Se prendo un'altra casa, dovrò pagare l'IMU?
Allora, partiamo dal primo caso. Leonardo mi pare che ci abbia mandato il messaggio vocale. Immobile nello stesso comune,
ricevuto però come eredità.
Esatto, sì, avvocato. Notaio Mattea.
Dunque, funziona così: è un caso di coordinamento fra due tipi di agevolazioni, quella legata alle successioni e quella legata alla prima casa. Dunque, chiaramente, se l'immobile che io ho avuto per successione l'ho avuto invocando l'agevolazione prima casa, io poi posso acquistarne una invocando ancora le agevolazioni prima casa, ovviamente, però, perché se no io avrò comunque un immobile nello stesso comune.
L'abbiamo persa per un attimo, notaio. Allora, io ho le agevolazioni fiscali prima casa su un immobile ricevuto in successione, certo. Poi ne compro un altro su cui voglio rivendicare gli stessi diritti. Ci siamo persi lì?
Perfetto. Esattamente. Allora, bisogna capire se l'immobile che io ho ottenuto per successione l'ho ottenuto chiedendo in sede di successione o meno le agevolazioni prima casa. Allora, se ho chiesto le agevolazioni prima casa e poi ne affitto un altro nello stesso comune, il problema è che non posso fruire dell'agevolazione con il nuovo acquisto perché ho già un'altra casa nello stesso comune. Se invece è in un altro comune quello che ho ereditato, allora io posso tranquillamente fruire dell'agevolazione prima casa anche se l'avevo chiesta in sede di successione.
Allora, abbiamo qualche problema sulla qualità della telefonata, notaio. Io non so se magari sta utilizzando un auricolare o meno, oppure se utilizza il telefono regolarmente, magari se può fare un pochino di attenzione a posizionarlo correttamente davanti alla sua gentile boccuccia, così almeno sentiamo bene. Ecco qua.
Allora, abbiamo qui una raffica di domande, notaio. Lei sa che quando apriamo questo scatolone della prima casa e dei diritti sulla prima casa, ovviamente viene fuori un po' di tutto. Qualcuno ci chiede: ci sono limiti alla vendita di un immobile che uno ha ricevuto in donazione?
Ma se parliamo di limiti legati all'agevolazione prima casa, c'è il solito discorso dei 5 anni, cioè o la tieni 5 anni o se la vendi prima bisogna acquistare un'altra entro un anno dalla vendita della casa precedente. Poi gli immobili ricevuti da donazione hanno le solite problematiche per cui chi acquista potrebbe avere difficoltà nell'ottenere un mutuo, eccetera, ma questo è un altro tipo di problema, ecco, non c'entra con la prima casa, c'entra con le banche che tirano fuori questo problema che in effetti esiste. Per cui se un immobile ha una provenienza donativa potrebbe creare dei problemi quando si apre la successione di quello che l'ha donato, è una questione di legittima.
Certo, perché potrebbe, le banche hanno sempre il timore di ledere magari i diritti di altri eredi, anche potenziali, poi viene da dire, perché spesso vengono richieste molte cautele da questo punto di vista. Vado un po' così, pesco fior da fiore. Qualcuno ci chiede di parlare del prestito ipotecario vitalizio.
Mettiamolo
vitalizio
lì.
Ipotecario, è una possibilità. Non è tanto studiata, però.
No, non è studiata perché in base a quello che abbiamo visto non è conveniente. Nella mia lunga carriera neanche uno ne ho fatto, dico la verità.
Sì. C'è stato un momento in cui mi ricordo facevo ancora salvadanaio, in cui qualche intermediario finanziario si era lanciato appunto con questa opzione, dopodiché è stata lasciata lì, non ha avuto un grande successo. Senta, notaio, adesso c'è anche la domanda di Roberto della provincia di Varese, però c'era anche in sospeso la questione posta dall'ascoltatore che ha la casa alluvionata, un immobile, ha preso un altro immobile a causa appunto di questa disavventura nella quale è incappato, ci deve pagare l'IMU?
In quello nuovo, ha portato la residenza in quello nuovo, sicuramente no su quello nuovo, però su quello vecchio, a meno di una apposita
delibera del comune. Infatti, secondo me, anche per me era.
Potrebbe andare a controllare. È il comune in questo caso che ha piena titolarità a disporre una agevolazione, un'esenzione, anche se non si tratta di una casa utilizzata come prima casa, no?
Esatto, l'interlocutore è il comune.
Allora, abbiamo Roberto, dicevi, Deborah.
Sì. Provincia di Varese. Roberto, benvenuto, grazie.
Sono io, Roberto, buongiorno.
È proprio
buongiorno,
lei.
Roberto.
Sono da provincia di Vicenza. Comunque.
Ah, vabbè, non ottimo, so andiamo bene stamattina, abbia pazienza. E non abbiamo neanche bevuto.
No, no. No, no, se si sente dall'infezione dialettale. Comunque, volevo chiedere questo, no, per cortesia. Io praticamente sto facendo, iniziando dei lavori di ristrutturazione con ampliamento su un immobile che ho avuto in eredità, poi l'ho diviso con mia sorella, nel 2016. Mm-hmm. Sono già proprietario con la moglie di un immobile a Torre del Vicino, quindi in un altro paese, acquistato in cooperativa prima casa al 50%. La mia domanda è questa: sui lavori di ampliamento, quindi non sulla parte di ristrutturazione dell'immobile vecchio, sulla parte di ampliamento ho diritto all'IVA al 4% agevolata e non a
10%? Ah, notaio Mattea. E stamattina veramente le peripezie immobiliari sono le più disparate.
Esatto, sì, questa è, diciamo, una casistica che non passa dagli occhi chiusi, perché è una questione solamente di fatturazione di lavori. Riterrei di sì, riterrei che però il signore dovrebbe fare una verifica anche con il suo commercialista, perché effettivamente non si tratta di una tira su un acquisto, ma di un tira sui materiali. Ecco.
Certo. Allora, un ascoltatore invece ci chiede: per mia suocera, dopo il decesso del marito, la proprietà è stata divisa in tre parti, madre, cioè questa signora, e le due figlie. È possibile vendere questo appartamento, questa casa, con la nuda proprietà, anche se una delle tre parti non è d'accordo, cioè una delle figlie, notaio Mattea?
No, ovviamente non è possibile, perché la vendita presuppone il consenso di tutti.
Di tutti i proprietari, certamente.
Certo.
Io sono in comunione.
I proprietari e anche degli usufruttuari che ci sono, ecco, tutti gli aventi diritto sull'immobile.
Un altro caso: io sono in comunione dei beni, avevamo già affrontato questa vicenda della comunione dei beni. Mia moglie potrebbe donarmi il 50% e acquistarsi lei un altro immobile, quindi con le agevolazioni prima casa?
Allora, possiamo anche leggere un'altra domanda, perché Marco sta richiamando il notaio Mattea, perché come hai sentito la qualità della telefonata stava scemando pian piano che andavamo avanti. Intanto prenderei anche la domanda di Ugo da Roma. Tu prendi nota, cioè conserva memoria della domanda che hai appena letto. Ugo da Roma.
Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Senta, avrei questo caso: mia figlia è residente all'estero, è italiana, residente all'estero, cioè iscritta all'AIRE. Uh-huh. Ha diritto a comprare qui in Italia, a Roma, con le agevolazioni prima casa? E nel caso affermativo, deve rimettere la residenza in Italia, certo, entro un anno?
Uh-huh. Dove lavora sua figlia, posso chiedere, Ugo?
Collabora con un'università in California,
negli Stati Uniti,
però
quindi
prima o poi tornerà in Italia, adesso non sappiamo, tra pochi anni dovrebbe rientrare,
quindi lei insomma sta valutando.
Sì. Stava pensando di investire e trovarsi una residenza adeguata qui a Roma.
Ottimo, grazie. Allora, notaio Mattea, ecco, sì, adesso la sentiamo meglio. Ripartiamo dalla domanda che le aveva fatto Mauro.
Comunione dei beni, chiede un ascoltatore: mia moglie potrebbe donarmi il 50%, quindi io divento il 100% proprietario, e acquistarsi lei un altro immobile con le agevolazioni per la prima casa?
Sì, ma prima deve fare la separazione dei beni.
E quindi dona, ma poi devono separare ovviamente i loro destini anche dal punto di vista dei beni.
Subito prima della donazione fa la separazione dei beni, poi dona la quota di metà e poi l'altro coniuge acquista l'altro immobile con agevolazioni.
Allora, a sentirglielo spiegare viene da dire: certo, non poteva essere altrimenti, se la comunione non può essere donato il 50. Prego.
Infatti,
Deborah.
Allora, ha sentito notaio Mattea la domanda di Ugo da Roma: questa figlia che lavora in California è iscritta all'AIRE, il registro dei residenti all'estero, però con l'obiettivo prima o poi di tornare in Italia. Se cominciasse già adesso a scandagliare il mercato immobiliare di Roma, mettere la testa su una proprietà, potrebbe acquistarla usufruendo dei benefici per la prima casa?
Assolutamente sì, perché la norma sulla prima casa prevede che gli iscritti all'AIRE non abbiano l'obbligo di trasferire la residenza entro i famosi 18 mesi, quindi può acquistarla e poi andarci a stare quando tornerà in Italia, anche fra molti anni, e sull'acquisto fruirà delle agevolazioni.
Certo, che però insomma ogni caso è diverso dall'altro, e quindi davvero vanno fatte, per quanto possiamo dare delle informazioni di carattere generale sul trattamento fiscale e la prima casa, poi in realtà dipende anche che famiglia si ha e che tipo di ovviamente anche Il regime familiare è stato deciso dopo il matrimonio, comunione, separazione dei beni, eccetera. Mauro.
Oh no, vale la pena di ricordare a margine, chiedo l'aiuto appunto al notaio Mattea, quest'anno non ci sono più le agevolazioni per l'acquisto prima casa per gli under 36 che abbiano ISEE inferiore ai 40.000 euro.
Precisamente.
E l'abbiamo, so che ne avete già parlato venerdì con Cristiano Dell'Oste,
sì.
Però appunto la questione magari potrebbe interessare più di uno, perché certo. Rimangono altri tipi di agevolazioni, sì. No? L'intervento generale del fondo di garanzia,
certo, è un intervento che agevola la concessione del mutuo se l'acquirente ne ha bisogno, ma è solo questo, ecco, potrà avere un mutuo magari a tasso migliore, però pagherà le imposte come qualunque altro acquirente, certo. Sull'acquisto.
Allora, la nostra trasmissione volge al termine, le questioni che sono emerse sono una marea, come al solito. Per chi non abbiamo accontentato con una risposta vocale, verbale questa mattina, scriveteci a duedidenari@radio24.it. peraltro, una delle ultime domande è la seguente: quanto costa fare la separazione dei beni? Mi sembra una questione fondamentale per capirne la convenienza. Quanto costa? Intanto si stabilisce sposandosi e non mi pare che ci sia nessun tipo di costo, perché si stabilisce notaio, magari
sposato troppi anni fa per ricordarmelo.
Notaio
è gratuito decidere, cioè, per la separazione dei beni
è gratuito se lo si fa in sede
immediatamente
di celebrazione del matrimonio,
esatto,
certo.
Infatti se invece si deve fare dopo, perché si deve disciplinare magari una situazione immobiliare complessa, allora le questioni sono diverse. Ma visto che vi interessa, mettiamo in cascina anche
la separazione dei beni,
assolutamente, questo tema, ottimo.
Bene, allora grazie al notaio Piercarlo Mattea, notaio in Lodi, sempre preziosissimo con i suoi consigli e la sua disponibilità. Grazie notaio e buon anno ancora.
Auguri.
La prossima volta viene qua però, perché so che viene tante volte a fare dei rogiti qua a Milano e quindi farà una capatina anche a Radio 24.
Molto volentieri.
Bene, senti, torniamo domani.
Ah sì,
vabbè,
sono qua.
Ricominciamo l'anno tutti e due insieme per tutto il palinsesto.
Molto bene.
Buona giornata.